Raduno, raduno, raduno. E poi?
Che ore, scusa ma che ore, che non lo posso perdere. L'ultimo spettacolo.
Per un attimo ho sperato che chi un pochino dovrebbe rappresentarci a livello nazionale prendesse la palla al balzo e, ascoltando sto cretino il suo microfono sabato scorso, migliorasse la propria mediocre popolarità, organizzando e iniziando a pensare a qualche dettaglio che potesse far confluire una corposa quantità di persone in quel di Firenze un giorno o l'altro. Ma la vita è utopia, e pensare che la parola presidente equivalga a quella di leader altro non è che il pensiero astruso di chi, 76 voti più indietro, continua a tener fede e a portare avanti il suo programma, non solo quello radiofonico, nonostante la sconfitta. Pertanto mi concentro, nemmeno poi tanto, escludo a priori i due mesi centrali di vacanza, e cerco qua e là, arrancando, festività di calendario. Ma dai, alla fine che dobbiamo mai dirci? Bastano due giorni vivi e intensi e chissà, per qualcuno magari ne basterà anche uno. Ma su quel campo o intorno a quella tavola sarà unico fissarci negli occhi gli uni con gli altri. Firenze o giù di lì, 4 e 5 ottobre 2008, fateci largo. L'Italia è fessiana, ha voglia di rappresentare se stessa.
Non sei niente. Ultimo appello per i merdaioli. Finitevi la merce che di là non funziona.
Tempo ce n'è per organizzarci. Ci sarà da aprire il thread. Tranquilli, lo faccio io mentre voi state ascoltando. Ci sarà da contrattare alberghi e soluzioni notturne. Se saremo tanti, forse ci sarà anche da creare itinerari diversificati, magari fra chi preferisce la notte brava da rimorchiatore di discotecaro e chi la romantica passeggiata notturna di gruppo, magari mano nella mano con la paziente fidanzata che l'ha portato fino a lì, e chi anche vorrà gustarsi uno degli ultimi gelati della stagione, immerso fra chiacchiere, ricordi e cazzate. Non conto di riuscire a fare tutto da solo, la data è lontana, il tempo ci sarebbe, ma l'aiuto serve di tutti. No, non mi capire male, tu che dici ditemi se posso fare qualcosa, tu non ci servi. Servi tu che hai già scaldato il motore della 600, cerchi tre persone da aggregarci dentro della tua provincia giù di lì, per dividere le spese e le fatiche del viaggio. Servi anche tu che hai quell'aggancetto a Firenze per farci scroccare le stanze a prezzi modici, per farci mangiare bene spendendo il giusto. E per quel gruppetto che ci raggiungerà in treno servirai tu, cicerone della città, pronto ad accoglierlo e ad aiutarlo. E quindi, tu che sei solleticato all'idea, il tuo compito già lo sai. Rispondi al thread e preparati ad organizzare la tua città o addirittura la tua regione. Conta i disponibili, i papabili, le automobili. Firenze, andiamo, è tempo di migrare.
Footstar in collaborazione con www.divin.it e con www.clessidra.it presenta Dal Vangelo secondo me, puntata numero pari.
È successo in nazionale.
Con l'Under 18, siamo alla quarta giornata del gruppo 8 di qualificazioni Coppa del Mondo. Italia ancora in corso sulla Polonia, propone oggi col debole Hong Kong un sofisticato 4-1-3-2 con ben due elementi della stagione 5. C'è l'esordio di Zambrotta, mezza punta e Lucifero a fianco di Soriano in attacco. La restante formazione vede Sanquatelli a sinistra, Mortelliti e Boniperti a centro, difesa 4 inedita con Nevito, Giustinetti, Cristillo, Pallone, Capitan Zampagna tra i pali, solo Francesco Fiore a disposizione per Agostino Soriano. Hong Kong che risponde con il 4-3-3, partita che si mette subito bene per l'Italia, con il gol di Zambrotta, ma rimane incredibilmente in stallo, fino a chiudersi solamente 2-0 per la formazione azzurra. Il secondo gol lo firma l'altra stagione 5, Roberto Lucifero, con un preciso diagonale. Il migliore in campo è il loro, Su Yuhui, il peggiore forse è il nostro, Matteo Nevito, difensore centrale, che oggi ha provato anche l'autogol. Situazione nel girone che rimane invariata nelle zone calde, Polonia prima a 12, Italia insegue a 9 punti, e infine Slovenia, Hong Kong, Islanda, Sudafrica rispettivamente a 6-6-0-3. Capitolo Under 21. Anche qui si gioca la quarta gara del gruppo 7. prevede una devastante Spagna al comando. L'Italia reduce da una pesissima vittoria contro il Cile a caccia di gol con una delle squadre materasso, la Moldova appunto. Allora si gioca al Giapcadina Arena a Chisinau, Moldova. Questi ultimi provano a difendersi con un alberello fuori stagione, un 3-3-2-1-1. Gli unici giocatori di rilievo sono il centrale Dobos e la mezza punta Lautaro. Falchi che sceglie il 3-4-3 proponendo saltellone in porta, difesa 3 con Frappa, Ruopolo, Loffa, Corazzon filtro davanti alla difesa, Brigliotti esterno sinistro e deduce centrale e a destra Cascone. Il tridente è formato per due terzi da Alghero con un strepitoso Dogus Napoleoni come attaccante sinistro e coppia centrale Rizzato di Loria. Entreranno poi in corso di gara Stiloso e Machiavelli. Sarebbe dovuto essere del match centravanti scuola Napoli Elio Laghero, ma l'ennesimo bug ha colpito l'Under 21 e così non vi ha partecipato. Come preannunciavo è Dogus Napoleoni la carta vincente. Il centravanti schierato esterno si dimostra un genio di inventiva, classe tecnica e di rifinitura. È lui il man of the match con 3 assist e un gol, 10 di voto. La gara si chiude quindi con 12-0. Forse meritavamo un tantino di più, ma se si pensa alla Serbia, ultima 0 punti e la vittoria di misura va bene così. Apre le marcature quindi Brigliotti, poi 5 gol di Loria, 5 di Rizzato e uno di uno scatenato Napoleoni, che non segna ma fa segnare. In assist anche Del Duce e Cascone con una testa e 2 assist di David Rizzato. A segnalare i clamorosi errori dal dischetto all'87esimo e all'88esimo di Corazzon e Stiloso. Situazione che ora vede la Spagna comandare a 12 punti nel girone, a seguire Italia a 9 col Cile che però deve ancora vedersela con la capolista e infine Svizzera a 4 punti, Moldova 1 e Serbia 0. E dire che con la Serbia abbiamo fatto solo 1-0, vabbè. Infine la Maggiore che affronta un cammino di qualificazione ricordiamo più lungo rispetto all'Under 18 e all'Under 21. Siamo alla giornata 10 del gruppo 4, è Italia-Estonia e anche qui si cercano più gol possibili, ma riusciamo anche a subirne uno da Jal Marvin, unica punta per gli Estoni, che si presenta con un 3-3-1, con una mediana centrale pesantemente affollata. Una FOC risponde col 3-5-2, Montecchi, Austoni, Baullo, Malusci, Ciofani, Munafò, Geronzi, Roman, Carnevale e Righi Baldazzi in attacco. Geronzi è il man of the match e sul tabellone dei marcatori ci va a finire Munafò con un gol, 4 di Righi e 2 di Baldazzi. A secco Carnevale che nel secondo tempo lascia posto al tecno Daniele Vitale che sigla una tripletta. Idem Milazzo poi in testa a segno. Idem Milazzo poco in testa segna con 2 gol a testa e che vale poi il risultato per il 14-1 per la formazione di Munafò. Situazione del girone che però cambia. La terza buona Bulgaria inchioda la capolista Inghilterra incredibilmente sull'1-1 e ciò permette agli uomini di Munafò di agganciarli in testa a 23 punti. Ma abbiamo un meno 14 in differenza reti che ci fa rimanere secondi, meno 14 rispetto all'Inghilterra. Dunque è clamoroso, ne approfitta l'Italia che sale anch'essa a 23 con l'Inghilterra, segue la Bulgaria a meno 6 con 17 punti, a 16 la Grecia, a 7 l'Estonia e fanno di coda la Lussemburgo. Appuntamento importante il prossimo con la terza Bulgaria che proverà a fare lo scambetto anche a noi.
È successo in Serie A.
Campionato al giro di boa, con risultati importanti per la classifica. Stiamo parlando della lotta per la salvezza ovviamente, in quanto i Tecno Liars sono ormai avviati verso il quarto titolo consecutivo. E rifacendomi l'affermazione nell'ultima puntata a pari di Benito Bentante, al quale vanno i miei sinceri ringraziamenti per avermi sostituito degnamente, anche se, diciamocelo, anche un Michael Schumacher o una valetta di un processore di Scardi avrebbe parlato meglio di me. Dicevo, come già disse Mezzante, con una squadra del calibro dei Tecno Liars sarà quasi impossibile vedere altre squadre vincitrici del campionato in un futuro a medio-lungo termine. Questa non è una polemica, è un dato di fatto. Oggi la vittima sacrificale dei campioni d'Italia è stata il fanalino di coda Tampax, ancora alla ricerca del primo punto della stagione. E ancora una volta mattatore dell'incontro è Milazzo, con ben 6 reti che gli consentono di staccare notevolmente Righi e gli altri bomber della A in classifica marcatore. Tra i goleador dell'incontro anche Vitale, Baldazzi e Guadalupi. Primi tre terrestri invece i Ketnibols, che dopo un'impresa forse ancora più grande di 7 giorni fa, quando, ricordiamolo, fermò i Tecno sullo 0-0, vincono nettamente a Catania per 3-0, con una rete di Righi e la doppietta di campo, subentrata proprio al suo compagno al 15° minuto della ripresa. Ma merito una citazione anche Gianfilippo Caruso, Come sapete, il suo ruolo abituale è quello di esterno sinistro, ma contro il Catania, a sorpresa, è stato schierato al centro. E la scelta di Sandrelli si è rivelata azzeccata, perché Caruso è il risultato migliore in campo. E ora passiamo alla vincente bagarre per la salvezza, ormai l'unico motivo di interesse di questa Serie A. Due scontri diretti aperti ad ogni pronostico oggi. L'Alghero riceve Black Spartans e dopo il rapido vantaggio iniziale di Lasi arriva il pari provvisorio di Perez, ormai uomo gol di Blight, assieme a Horvat. Ma nella ripresa prima Napoleoni e poi di nuovo Lasi affondano le speranze dei romani di uscire indenni da questa trasferta. Va pure peggio a Lubic, sconfitto in casa 4-1 dai Midnight Angels, e ora sotto i punti della zona salvezza. Fin dai primi minuti la situazione si fa tragica per gli uomini di Francesco Sila, con due reti di Rodriguez intervallata da un gol di Togliatti. All'inizio del secondo tempo il bomber Lunghi tenta di ridare le speranze ai suoi, accorciando le distanze, ma 5 minuti dopo pistola dalla mazzata finale e così gli Angels restano in corsa per la salvezza a scapito di Lubic, che avrà bisogno di più di un'impresa per sperare di retrocedere. Per il Vangelo, secondo me, qui è Walter Pirro. A voi studio. Sergio Lami si invola sulla fascia sinistra. Subisce palo a Vietic. Si incaricherà della punizione gonnella. Siamo intorno ai 35 metri, sicuramente cercherà di servire qualche compagno in area. È il 21esimo minuto di gioco, ricordiamo, perché si fosse collegata solo ora, che il risultato è 2-0 per gli Angels contro Lubic. Attenzione, parte il tiro. Rodriguez, gol! Seconda rete per Rodriguez. Il brasiliano è saltato più in alto di tutti e ha spedito il pallone proprio sotto l'incrocio di pari a sinistra di Sila. E così è doppietta per lui. Ora i Midnight Angels conducono per 3-0. Lotta serrata nel metacampo del Catania. Caruso la meglio su Spinoso e taglia a sinistra verso destra in profondità. Riceve Marrundo, subito aggredito, ma la rende nettamente a campo. 1-2 ed è gol! Splendida azione di Ketnibors, con Marrundo abile a ricevere palla e resistere alla marcatura dei due uomini del Catania. Altrettanto bravo Dennis Campo a confondere tutti con un rapido scambio con lo stesso Marrundo, mandando infine la sfera nell'angolino basso. E così Ketnibors raddoppiano al 73esimo.
Attenzione alla ripartenza di Cesaroni, apertura per Becandia che verticalizza su Cerqueira, che è solo ma prodigioso recupero di Capazzo, che prova ad allontanare, rimane il pallone però al limite dell'aria, c'è confusione con Mandorlin, c'è pure Corina, arriva Mario Teschio, bolide rete! Impassibile Bobok sul diagonale al fulmicotone di Mario Teschio. Il risultato cambia ancora, 3-2 del Cinderella, quando Clessidra iniziava ad assaporare un punto al sapore d'impresa.
Vitality, allarga in profondità sulla sinistra, riceve Alessi che serve in aria in contrada, ed è rete! Si sblocca il risultato al 26esimo minuto, Divin 1 alla Lombarda 0!
Contrasto di Simone Benedetti su Massimo Benedetti, fa ripartire a destra Gianni, che è solo in contrastato, 3 contro 3, avanza Gianni, va a chiuderlo Tiskevicius, ma l'ala si libera del pallone verso il centro, dove controlla Boscolo, attaccato da Roati, va via in bel dribbling Boscolo, e a tu per tu con dello stretto, e lo infila, gran diagonale di Matteo Boscolo, l'uscita disperata del portiere non basta.
È successo in Serie B.
Salve a tutti da Moreno Tre Seghe, so benissimo che vi sto già sulle palle, però io continuo con il mio appuntamento sulla Serie B. Iniziamo dalla B1 con sfide veramente decisive per la salvezza, come quella fra Magica e Gebetana. La squadra di Guzzolini va a vincere 4-2 in casa contro la squadra di Spinale. Le due formazioni rinunciano al peso offensivo dei due attaccanti per schierare centrocampi più folti dopo i continui botta e risposta che portano le due formazioni sul 2-2. Decide la partita il gol di Biscotti, che segna al termine di un calcio d'angolo, mischia in area e gran botta sotto la traversa. La Sampdoria vince facilmente contro la Fiorentina. Il risultato è bugiardo, un 2-1 che sta veramente stretto alla squadra di casa, in quanto sono andati spesso al tiro. La Sampdoria vince 2-1 contro la Fiorentina, risultato che va stretto ai doriani in quanto hanno creato veramente tante occasioni, mentre la squadra ospite è riuscita a sfruttare una delle due azioni da gol che gli sono capitate. David Team Parma era una sfida semplice per i padroni di casa, 23-0. Passiamo adesso a dare un'occhiata alla classifica, dove vediamo la Sampdoria sempre in testa al comando con 21 punti, seguono Gebetana con 15, Devil Team e Magica con 13 e Fiorentina con 8. Sarà dura adesso per il fanalino di coda risalire la crina di questa B1, come se non bastasse il Rizzato continua a segnare, e questo per molte tribù indigene del Sud America è sintomo di una catastrofe naturale in arrivo. E siamo subito in B2, punti facili per Juventus, Torres e Napoli, che vincono rispettivamente contro Piadina Club, Pisa e Bergamo. Da segnalare soltanto i 3 gol segnati dalla Juventus, che non gli permettono, grazie a Dio, di salire in testa al girone per la differenza reti. La partita importante era quella fra i Cinderella capolisti e l'inseguitrice clessidra di Rino Capra. Termina 3-2 per i padroni di casa. Anche qui veramente grandi emozioni, con un 2-2 che dura fino all'82esimo, quando Mario Teschio porta in vantaggio la squadra di casa, che poi non si fa di nuovo acciuffare dagli avversari. Adesso i Cinderella sono primi in classifica, grazie soltanto però ai 2 gol di differenza reti rispetto alla Juventus. Si preannuncia un girone di ritorno veramente scoppiettante qui in B2, e non sappiamo davvero cosa aspettarci sia in alta classifica che in zona retrocessione, dove il Napoli di Falchi continua la sua rincorsa. Soltanto un piccolo episodio: la maglietta esposta da Mario Teschio all'82esimo dopo il suo gol, con scritto Rizzato chi? Un fatto increscioso da ricordare, in quanto l'allenatore della clessidra, dopo la sconfitta per 3-2, è stato scomunicato da Papa Ratzinger a seguito delle copiose bestemmie pronunciate. Andiamo adesso in B3 a seguire l'ultima giornata del girone di andata, che ha visto punti facili per i GPOR Modena e per i Setta, che hanno battuto rispettivamente la Vubium, la Polisportiva Palermo e l'Albatros Lercara. Tutt'altra sfida era quella fra i Divin e la Longobarda. Le due formazioni schieravano moduli tattici pressoché identici, se non che la squadra di casa aveva optato per le offensive laterali più alte rispetto agli ospiti. Infatti le due ali spostate sulla tre quarti hanno consentito una maggiore incisività nella fase offensiva. Ne è scaturita una partita veramente avvincente. I due moduli peculari hanno dato vita a continui ribaltamenti di fronte, e soltanto il capitano in contrada ha risolto il match, portando a casa questi 3 punti fondamentali per la lotta alla promozione. Adesso i GPOR terminano il girone d'andata con 3 punti di vantaggio sui Divin, che però non perdono le speranze grazie a questo 1-0 e cercheranno in tutti i modi di rifarsi durante il girone di ritorno. Sfide interessanti questa settimana in B4, come quella fra due formazioni giovani che stanno cercando di mettersi in mostra durante questa stagione. Sto parlando di Madonnina United e New Star United e Staceppa United. La partita si è conclusa per 1-0 in favore degli ospiti. Ha deciso Ligalupo al 70esimo, portando così 3 punti importanti in ottica salvezza, anche se la strada è ancora lunga. Altra partita interessante era quella fra Manzanese e Perugia, i primi all'inseguimento di un Bari sempre più lanciato verso la Serie A. Fino a 2 domeniche fa erano ancora attaccati alla capolista, adesso hanno perso terreno grazie anche alla grande prova del Perugia, che si è saputo imporre per 1-0 fuori casa e che al termine di questo girone di andata sarebbe salvo. Adesso la situazione vede la Virtus Bari con 6 punti di vantaggio sull'inseguitrice manzanese, come dicevamo il Perugia salvo per ora 13 punti e i Desperados che inseguono a 12. Più difficile il cammino per New Star United e Madonina United, che dovranno veramente fare un girone di ritorno alla grande per sperare nella salvezza. Si conclude anche questo appuntamento con la Serie B, spero soltanto che non vi siate addormentati durante l'ascolto e rilancio anch'io la proposta dimezzante, cioè quella di un raduno a Firenze. Voglio dire a tutti quanti voi che davvero non avrebbe prezzo venire e farsi tanti chilometri fino qua in Toscana per poter vedere Rizzato e stroncarlo di botte.
È successo in Serie C.
Appuntamento della stagione con l'angolo della C, numero pari, quindi l'argomento è prettamente legato ai risultati sul campo e non alla discussione di fatti più inerenti alla politica di FS, se così si può chiamare. Innanzitutto facciamo le scuse a Mister Magri, mister di quelli del Toro, che erroneamente nel numero passato sono stati chiamati con un altro nome. Sappiamo che la cosa ha dato fastidio, quindi ci teniamo a fare le nostre scuse, ed io personalmente. Partiamo dunque con l'analisi dei 16 gironi, tralasciando quelli dove i bot praticamente ci sono ma non fanno testo. Partiamo dal girone 1, quello appunto del team Quelli del Toro, che sempre in testa, punteggio pieno 21 punti con una differenza di ben più 68, più 3 sia come punti che come differenza su Cagliari. Poi più staccato c'è Rounders, che è tagliato fuori dai giochi sia come differenza reti che come punti in totale appunto. Passiamo al girone 3, quello del team FMHT guidato da Antonelli, anche loro a punteggio pieno, quindi 21 punti e più 28 di differenza reti. Qui non ci dovrebbero essere problemi a terminare la stagione a punteggio pieno, quindi occorre soltanto mettere da parte più reti possibili. Passiamo al girone 4, il girone di Foggia West di Lusitani, anche qui punteggio pieno, più 31 di differenza reti e nessun avversario umano, quindi l'unico compito è fare più gol possibili. Girone 6 dell'Este Calcio, anche qui punteggio pieno, più 37, quindi più alta come differenza reti, e lo stesso nessun avversario umano che può creare problemi. Girone 10 del team Soel di Amadio, un punteggio pieno e più 39 di differenza reti e anche qui zero avversari umani, quindi il compito è abbastanza agile vedendo già sia il team sia la differenza reti accumulata. Passiamo al girone 11, il girone di Inter e Parma, rispettivamente di Mister Larosio e Mister Magellano. Tutti e due i team hanno una buona differenza reti, più 50 Inter e più 41 Parma. Il problema è che nello scontro diretto hanno pareggiato, quindi non hanno punteggio pieno, e se praticamente nessuna delle altre squadre dovesse appunto impattare con un pareggio in una sconfitta, questa grande differenza reti sarebbe vana alla fine. Passiamo al girone 15, il penultimo, dove c'è Rimini, unico team umano, punteggio pieno e però solo più 21 di differenza reti, quindi un po' indietro rispetto alle altre, però come detto non ci sono team umani, quindi nella seconda parte della stagione ci potrebbe essere appunto questo recupero del gap di reti segnate. Ultimo girone, il 16, è quello di SS Torricella di Camilleri, a punteggio pieno e con una buona differenza di più 43. Qui praticamente non ci sono avversari di grande rilievo, quindi dovrebbe essere abbastanza agile il compito di qui alla fine. Quindi allo stato attuale i quattro team che andrebbero in Serie B sono in ordine quelli del Toro, come abbiamo detto più 68 di differenza reti, poi Torricella più 43, Soel più 39 ed Estecalcio più 37. Gli altri a 21 punti sono appunto indietro come differenza reti, però siamo circa a metà della stagione, quindi il tempo per recuperare questo gap di gol di differenza reti quindi c'è, basta soltanto diciamo così impegnarsi e vedere alla fine come ci si trova in classifica. Con questo chiudo il servizio e a risentirci.
Sì, io volevo far notare la tua prebità di questo maschero che significa che il Badolino United ci tiene questa gara e va in pressing su ogni pallone.
Bene, ora Ostello sulla sua mediana sinistra prova ad avanzare, il master in pressing, scodeggio,
bello questo
al centro, prova ad andare avanti, ora si faceva sgardato, maschero,
attenzione,
pressing, la palla è entrata, tiro, gol! Secondo palo! E non c'è stato proprio scampo, gol di Maspero, Maturina United Sport sull'1-0 quando siamo al 14° minuto. Attenzione, Masturzo viene anticipato da qui, Cadamo nel mezzo, attenzione, Vitale si inserisce, prova il tiro, gol clamoroso, 1-0, finalmente si sblocca il risultato al Tecnodome. Quando siamo all'1-0 e 48esimo, Marco Cerulli non riesce a prendere la botta da,
davvero,
diciamo, 11 metri. Questo pallone si è proprio infilato nel 7, Daniele Vitale il marcatore.
Ad Alfondo Milani, mamma mia che rinvio pessimo, fallo laterale addirittura sulla tre quarti difensiva, va sul pallone Borin, non affretta, rallenta il gioco, gli si avvicina per pallo, prontamente servito sui piedi, viene attaccato dai due avversari, riesce però a metterla in area, buca dei grandi, gol, il gol di Rainer Baggio, come un falco sull'errore del difensore, piazza alle spalle del portiere, forse colpevole anche in questo caso di non aver provveduto all'uscita. L'FMHT mette il sigillo al risultato a 5 minuti dal termine del primo tempo, è 3-1. Da Beppe Ferri, apertura a destra dove c'è Rabbi, sta rincontrastato sulla fascia Francesco Rabbi, prova un passaggio nel mezzo ma lo contrasta Marasò, torna bene su di lui Rabbi, gli toglie palla, alza ancora, la mette in mezzo, stavolta un compagno interrompe il cross, ma Rabbi ancora è reattivo, torna sul pallone, mette in aria, c'è Vitale che intercetta ma perde tempo e rete, ha segnato Simone Langella, clamoroso a Torino, superlativo Rabbi, incontrastabile, insiste, mette in mezzo, rapace Langella a spingerla in rete, clamoroso il buco di Vitale che in questa stagione era stato tra i più positivi. È il 33° minuto, la partita vera inizia adesso, quelli del Toro 1, Juventus 0.
Negramaro sposta il gioco sulla sinistra per Quercenella che la dà subito a Righi al limite dell'area, tiro e rete, si sblocca il risultato al Ferraresi di Genova dopo 26 minuti, Chieti 2-1, Sampdoria 0.
Visto che ho successo, volevo proporre anche questo pezzo. Applausi per i farm. Beh, via la base. Oh, io non capisco perché, ma ogni periodo c'è qualcuno che se ne viene fuori dicendo che mi fogo troppo. Raga, applausi per Gigi. Applausi per Gigi. amici sardulli, applausi per... Io mi allenavo da schifo, da ragazzino. Tornavo a casa e vomitavo nel bicchierino. Non ho mai smesso un giorno di fantasticare. Non ho mai fatto gol in campo da attaccante centrale. Quando gli altri mi sembravano così schillati, chiedendomi se squadra loro lassero i denari. L'ultima volta che ho fatto uno scatto in realizzazione al Vaticano, due papi sono cambiati e il mio mister che mi chiese quanto fai cagare. Fatto sta che non schillando si divisero le strade. Anche se faccio cagare rimane il fogamento per l'allenamento, per schillare. Raga, applausi, 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 applausi per i farm, 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 rizzati, applausi per... Ho perso scatti troppe volte da ragazzino, ad ogni allenamento non scattavo un casino. Mi faccio la cacca ancora addosso come un pischellino e vado a cagare solo nel catino. Ho perso scatti troppe volte, ad ogni allenamento non cagavo mai. E ho ancora qualche problema randomizzare, porca troia, sto proprio andando male come un maiale. Io voglio la farm, l'anno scorso dove andava, posso dire Cannavaro, lui si è ripulito raga. Non c'è mai la strada da seguire, in qualche modo che sfiga. Farm è Andrea Stellaria, hai comprato l'FS Gol, lo sfrutti quasi tutto, è anche uno scandalo quando poi l'hai mollato per fabbrizzare. Questa è mia falsa parola, questa la basso farm. Tecno Layers è la mia sigla, rank, applausi ai farm, 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 applausi, applausi, applausi ai farm, 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 applausi, applausi, applausi per... Ora che tutti si è schillati, barba bambino, io applaudo ai farm, ragazzino. Io mi cago sempre addosso e non so schillare, perché faccio veramente cagare. Ora che ti sei schillato in barba al mio percorso, come se fosse un concorso, allora fai il tuo sforzo e chiariti, perché sempre il solito discorso, ogni allenamento con rimorso, almeno pagami il rimborso e vado con anche a te. Non voglio bene in giro, non voglio far mai parti, non voglio chi è successo, non voglio quattro e parti, non voglio farmi darmi, perché tu vuoi bene. Non si può schillare insieme, se le fanno nelle vene. Non domandarti come pensano i giorni e le notti. Non guarda Venturini mentre piange e lacrimano gli occhi. Quando all'allenamento cambio squadra, una la farm, cambio amicizie. Che farm, che palle, applausi ai farm, 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 farm. Applausi, applausi, applausi per i farm, 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 farm. Farm, applausi per i farm, 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 applausi, applausi farmizzati, grazie Gigi, grazie Santulli, grazie Borriero, grazie Cautina.
Yeah.